Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Noi oggi abbiamo avuto il Consiglio che ha approvato i risultati del 2015, sono onorato di anticipare che sono stati certamente dei risultati record, sono dei risultati che sono al di sopra delle aspettative e devo dire nonostante comunque nel 2015 abbiamo dovuto gestire diversi progetti straordinari quali l'accordo con Space, la fusione, il progetto di transizione allo Star e questo mentre a livello operativo abbiamo dovuto gestire una domanda che è stata migliore delle nostre aspettative, per cui nostra supply chain è stata messa molto sotto pressione, questo nonostante dei risultati particolarmente positivi, ha comportato certamente delle inefficienze che poi come vedremo entrando più nei dettagli, nel 2016 ecco, no, no, non dovremmo avere perché ci siamo mossi con un certo anticipo sul finale del 2015. Devo dire che le performance sono state eccellenti e devo dire più o meno simili in quasi tutti i mercati, quindi sia l'Europa mediterranea che mercati tradizionalmente in questo momento deboli da un punto di vista della domanda, ma anche il mercato americano o il mercato messicano. E anche la nostra ultima acquisizione indiana, seppur impatta in modo molto limitato sui numeri perché abbiamo acquisito la maggioranza alla fine del mese di ottobre, ecco, stanno tutte vedendo un trend estremamente positivo e questo secondo me è abbastanza, come dire, importante da un punto di vista strategico perché significa che il nostro posizionamento che si tratti di mercati in fase di sviluppo, cioè che si tratti di mercati consolidati oppure di mercati dove la struttura distributiva è molto più evoluta rispetto ai mercati per esempio del sud Europa, ecco, la nostra crescita è sostenibile, è forte, diciamo, uso sempre dire, il nostro è un progetto sostenibile a medio-lungo termine. Come nostro CFO Stefano De Rosa evidenzia sempre, la crescita di fatturato genera un incremento dell'EBITDA più che proporzionale per la leva operativa. Noi siamo un'azienda integrata, molto integrata, e quindi a fronte di crescita di fatturato a doppia cifra, è chiaro che l'EBITDA ne beneficia maggiormente, seppur in un contesto di cambi abbastanza instabili. L'anno scorso, proprio sul fine del 2014, abbiamo visto un forte deprezzamento dell'euro. Questo devo dire, come abbiamo avuto occasione di rappresentare in sede diciamo, di primi contatti con il mercato, abbiamo sempre spiegato che abbiamo un equilibrio interno che ci protegge poi dalle oscillazioni valutarie. Quest'anno ne abbiamo un'ulteriore conferma. Gli elementi principali di questi mesi, che peraltro devo dire sono stati mesi particolarmente ricchi, anzi, per fare una battuta perché mi ricordo che qualche investitore ogni tanto mi segnalava, mi diceva, ma voi vi siete quotati e parlate sempre di acquisizioni, però poi non le realizzate, direi che noi abbiamo fatto due operazioni degne di nota, una sul fine del 2015 acquisendo la maggioranza della nostra società indiana, che personalmente penso che sarà il paese che ci darà maggiori soddisfazioni nel prossimo medio termine. E poi finalmente, dopo un lungo periodo di gestazione, siamo riusciti a concludere un'acquisizione significativa nel settore dell'art and craft. Posso anche anticiparvi che dopo il primo mese stiamo già avendo dei riscontri estremamente positivi rispetto alla nostra scelta strategica, quindi non necessariamente dei riscontri numerici, ma stiamo vedendo che la distribuzione apprezza moltissimo questa scelta, sottolineo essere la scelta di diventare un global manufacturer, un leader global manufacturer of colors, quindi un leader mondiale nella produzione dei colori per tutte le età, in modo tale da andare incontro all'evoluzione che la distribuzione sta sempre di più seguendo. Direi che avendo affrontato così tanti accadimenti straordinari, vorrei in ultimo anche spendere qualche parola sulla situazione attuale. Noi quindi veniamo da un 2015 eccellente, entriamo nel 2016 con un'acquisizione realizzata nei primissimi giorni del mese di febbraio. Beh, ecco, posso dire che l'anno sta dando dei segnali decisamente positivi, quindi secondo me la crescita che noi, sommato, negli ultimi 10 o 15 anni abbiamo sempre garantito, anche in momenti di cicli economici molto deboli, si sta consolidando, perché secondo me è proprio una situazione strategica quella che caratterizza il nostro percorso. Quindi stiamo prendendo come dire, delle posizioni di mercato perché soddisfiamo meglio i consumatori, li soddisfiamo a prezzi competitivi e questo garantendo dei margini sempre più interessanti. Stefano, non so se vuoi dare tu qualche, io ovviamente ho fatto dei commenti piuttosto generali, se vuoi soffermarti tu su qualche numero
Volentieri.
quantitativamente preciso, in modo tale che così dalle chiacchiere si passi alla sostanza.
Va bene, allora buonasera a tutti. Invito ad andare a pagina 4 della presentazione inviata e caricata sul sito, dove viene mostrata la trend di crescita del fatturato. Il fatturato 2015 è pari a 285 milioni, punto 3. Quindi mostra un incremento del 17,9% rispetto al fatturato del 2014 che era pari a 233 milioni, punto 6. È importante, ovviamente è importante realizzare la crescita di questo fatturato da due effetti del gruppo assolutamente A, l'effetto cambi e l'effetto M&A. Cambi si è manifestato prevalentemente sugli Stati Uniti, Stati Uniti e Nord America, ed è stato pari a circa 13-14 milioni di euro e l'effetto M&A si riferisce prevalentemente ai 2 mesi di fatturato della società indiana che abbiamo consolidato dal 1 novembre 2015, quindi nel nostro financial statement risulta consolidato per 2 mesi. Il fatturato dell'India, società indiana, in questi 2 mesi è stato pari a 6 milioni e mezzo. Ricordiamo che anche avevamo un effetto nel 2014 che era l'acquisto della società che opera nell'Art and Craft Mameri, acquistata dal 1 aprile 2014, quindi normalizzando anche l'effetto delle M&A di Industria Mameri, la crescita organica risulta pari all'8,3%. La crescita si è manifestata prevalentemente nel Nord America, che è cresciuto del circa del 16%, nel Centro-Sud America che mostra una crescita del 7% e nell'area Europa, in particolare l'Europa mediterranea, che mostra una crescita del 6%. Sono tutte crescite organiche. A livello di area prodotto, sì, è importante sottolineare che depurato sempre dagli effetti M&A si è avuta una crescita significativa nell'area matite, quindi matite sia grafite che matite colorate, mentre la crescita nell'area strumenti creativi è stata intorno al 6% e la crescita nell'area strumenti industriali e strumenti d'ufficio è stata anche questa pari circa 6%. A livello di area geografica è importante sottolineare che ovviamente, come vedete, si inizia a manifestare l'impatto dell'India, pur essendo costata solo per 2 mesi. L'area preponderante rimane sempre l'area Europa, dove fila l'Italia, la Germania, la Francia sono i paesi a maggior fatturato, seguita dall'area Nord America, che ovviamente è in crescita grazie alla overperformance degli Stati Uniti, con il 31% dei ricavi, e il 20% è dedicato all'area Centro-Sud America, ovviamente dove il Messico costituisce la parte principale di fatturato dell'area. Il 3% del fatturato si riferisce all'Asia, prevalentemente all'India, e il resto del fatturato è praticamente prevalentemente allocato nell'area africana. Se passate a pagina 5, possiamo analizzare insieme la crescita dell'EBITDA. La crescita dell'EBITDA è stata pari al 18,4%, quindi il gruppo ha chiuso con un valore pari a 47,6 milioni di euro rispetto ai 40,2 milioni di euro del 2014. Parliamo di EBITDA normalizzato, ovviamente da tutti quei costi straordinari non ricorrenti riferite per il gruppo Fila principalmente alle operazioni di M&A. Nel 2014 avevamo avuto la parte di Maimeri e di Daler, mentre nel 2015 ovviamente la parte di fusione con Space, di Trusted Listing più l'operazione indiana sono la parte preponderante di questi 5,8 milioni di euro. Se normalizziamo questa crescita dell'effetto dell'EBITDA dell'India, che pari a 1,2 milioni di euro, la crescita organica risulta pari al 15,4%. Come diceva prima il dottor Candela, una crescita quasi doppia rispetto a quella del fatturato, questo perché il gruppo ha una leva operativa di circa il 35-40%. Giusto solo un accenno, perché ho menzionato i 2 mesi dell'India, voi trovate in appendice la performance sul pro forma full year dell'India, dove nel 2015 la società indiana ha chiuso con un fatturato pari a 41,2 milioni di euro rispetto ai 28,4 milioni di euro del 2014, quindi una crescita circa dello 40%, e ha chiuso con l'EBITDA pari a 6,3 milioni di euro, rispetto ai 4,6 milioni di euro del 2014, sono dati full year. A livello di risultato netto la crescita è stata pari al 23%, ovviamente questo è un punto importante su cui soffermarsi perché a parte l'effetto ovviamente di business e costi che ho menzionato precedentemente riferiti appunto a costi M&A di persone straordinarie, il risultato netto sul risultato netto pesano gli effetti di poste abili non ricorrenti e non monetarie. Ovviamente mi riferisco al famoso effetto, perché ogni trimestre si è manifestato, anche in precedenza l'abbiamo analizzato, mi riferisco all'effetto del disavanzo di fusione spesato a conto economico pari a 45,8 milioni di euro, all'effetto dei market warrant. I market warrant sono andati in esercizio il 5 gennaio, quindi ovviamente hanno pesato come valutazione sul bilancio di Fila al 31 dicembre e questo ha avuto un effetto di 5,2 milioni. Il tutto è stato compensato da una forza, anche questa non monetaria ma positiva, riferita alla step up acquisition dell'operazione italiana, nel senso che avendo acquistato il 32% ottobre, contabilmente si è rivalutata l'intera partecipazione a un valore al fair value, questo ha comportato una rivalutazione anche del 12,50 che la società aveva acquistato nel 2012. Passando a pagina 6, analizziamo l'andamento della posizione finanziaria netta. La posizione finanziaria netta ha chiuso a 38,8 milioni di euro rispetto ai 58,4 milioni di euro dell'anno precedente. Ovviamente la posizione finanziaria va analizzata normalizzando gli effetti straordinari di quest'anno e quindi la cassa ricevuta tramite la fusione con Space pari a 64,8 milioni. Quindi la posizione finanziaria normalizzata risulta pari a 103,6 milioni di euro, quindi con un assorbimento di cassa rispetto all'anno precedente di 45 milioni di euro, che adesso andiamo a analizzare insieme. A livello di flusso operativo di cassa, la società ha generato un flusso operativo prima dell'aggiustamento del working capital pari a 26 milioni e 2 di euro e ha avuto un assorbimento di circolante pari a 24,7 milioni di euro. Principalmente le due voci principali di questo assorbimento di cassa che abbassano il trend storico del gruppo di EBITDA cash conversion, che storicamente era intorno all'80%, quest'anno si attesta intorno al 36%, diciamo, le poste principali che hanno temporaneamente contribuito a questa minore generazione di cassa rispetto al trend storico sono il magazzino, che era precedentemente per una scelta manageriale, contrariamente a quanto è sempre avvenuto negli anni scorsi, si è deciso di tenere un magazzino alto anche sul quarto quarter, questo per fronteggiare meglio il trend, il fatturato del 2016, anche alla luce dei costi di VR che la società ha sostenuto, che il gruppo ha sostenuto nel 2015 per circa 2 milioni di euro e qualche opportunità commerciale che non è stata sfruttata appieno per una domanda incalzante a livello di gruppo. Quindi il magazzino si è deciso di tenere il magazzino a livelli, diciamo, di non farlo decrescere nel quarto quarto, appunto per evitare e fronteggiare questi fenomeni e fronteggiare meglio appunto, il trend di crescita che si prevede anche per il 2016. Ricordo che il nostro magazzino che comunque non presenta criticità a livello di obsolescenza, a livello di fenomeni di moda, con un fondo infatti di svalutazione che anche quest'anno si attesterà intorno al 2%. L'altro fenomeno che ha pesato sul circolante è stato il pagamento dei debiti ereditati post fusione da Space, in quanto la cassa netta ricevuta è stata pari a 61 milioni, 60 milioni, punto 6. Ovviamente la parte da 64,8 di cassa lorda è dovuta al pagamento dei debiti che la società ha pagato post fusione, ma ereditati dalla gestione di Space. A livello di invece assorbimento di cassa straordinario, si evidenzia l'assorbimento relativo all'acquisizione della partecipazione indiana pari a 36,1 milioni di euro e investimenti in capex in tangible produttivi, in impianti e macchinari produttivi sulle principali società del gruppo, quindi parlo Messico, Fila, Cina, anche Industria Mameri, pari a 7,6 milioni di euro. Il cash out degli interessi in linea con l'anno precedente pari a circa 3,8 milioni di euro. Quindi questi fenomeni, diciamo, l'assorbimento circolante, l'assorbimento di cassa per l'investimento della partecipazione indiana, i capex e gli interessi pagati, giustificano questo assorbimento di cassa pari a circa 45 milioni tra i due periodi. A questo punto siamo pronti per le domande, quindi lascerei la parola alle domande da parte della platea.
Ricordiamo ai partecipanti di premere asterisco 1 per prenotare il proprio intervento. Prego la parola ad Alessandro Cecchini, Equita.
Buonasera a tutti. Avrei alcune domande. La prima, se mi potreste fornire almeno un feeling, sulla crescita organica del fatturato che state guardando nei primi mesi, anche del 2016, quindi un'indicazione anche spannometrica, ma per capire appunto, la partenza d'anno. La mia seconda domanda invece, riguarda gli aumenti prezzo. Volevo un po' capire, che tipo di aumenti prezzo possiamo, osservare nel 2016 verso quelli che si sono effettuati nel 2015 Poi una mia terza domanda era sull'integrazione di Daler. Avete parlato appunto di un buon fit riguardo alla distribuzione, se potevate spendere due parole in più su questo. E infine, guardando al tax rate normalizzato, ho calcolato più o meno un 30%, volevo capire se questo potrebbe essere un valore ragionevole per i prossimi anni. Grazie.
Rispondo inizio dall'ultima domanda e poi lascerei magari a Massimo la risposta delle sue altre domande. Il tax rate è pressoché corretto, ecco un fenomeno importante da sottolineare nell'ultimo quarter è che abbiamo stanziato le differite attive su alcune poste che per prudenza prima non erano state trattate, ne parlo sui costi sui quinti di costi di borsa che la spesa aveva sostenuto per fusione, parlo sulle perdite pregresse e parlo sull'effetto ACER, cioè quello che era successo fino al terzo quarter avevamo non stanziato pagamenti di imposte, adesso invece posta anche dichiarazione fiscale di novembre con maggiori dati e uno studio più approfondito abbiamo stanziato anche le corrette differite attive e questo fa diciamo attesta il tasso di tax rate intorno all'importo che hai detto tu, Alessandro.
Grazie.
Ciao Alessandro, Massimo. Allora, per rispondere alle tue domande, intanto, visto che non ho di fronte a me dei documenti, posso darti delle indicazioni planometriche, spero che bastino,
Sì,
perché
certo.
allora, se bastano le indicazioni che ti danno un'idea comunque abbastanza precisa, io penso che, sebbene siamo ai primi mesi dell'anno, se tu guardi gli ultimi anni, il 2014 è stato migliore della media dei 5 anni
Scusate, sento ci sono un po' di interferenze.
dicevo, il 2014, mi senti adesso?
Adesso un po' meglio, grazie.
Il 2014 è stato migliore della media dei 5 anni precedenti, il 2015 è stato migliore della media dei 5 anni precedenti. Io penso che il 2016 farà la stessa cosa. Ora, la realtà è che nei primi mesi noi stiamo andando meglio anche delle previsioni, però come Stefano ha fatto notare, meglio quindi anche di questo dato, però come Stefano ha fatto notare, noi abbiamo investito molto in magazzino. Quindi, nel 2015 noi soffrivamo un pochettino di mancanza di consegne, quindi non significa che il 2016 sia partito ancora meglio, non significa necessariamente che il mercato sia ulteriormente crescendo, semplicemente noi lo stiamo servendo. Quindi, tutto sommato, una situazione direi che va un po' depurata dagli effetti per i quali noi nel 2016 stiamo servendo meglio al mercato rispetto al 2015. Dopodiché, quello che ho detto all'inizio, cioè se uno guarda le medie degli anni precedenti e vede che l'anno in corso è sempre migliore delle medie, è assolutamente una visione corretta. La domanda sui prezzi, come noi avevamo detto nel 2015, avevamo spiegato nel 2015 che avendo avuto problemi di servizio, noi non abbiamo scaricato incrementi di costo che avevamo avuto a causa del dollaro sul mercato perché non sembrava opportuno andare a discutere con i clienti quando la prima ora dell'incontro si concentrava solo sui nostri problemi di servizio. Quindi avevamo anticipato che nel 2016 avremmo scaricato questo incremento di prezzi, sebbene i costi quest'anno non stiano crescendo come nel 2015. Questo sta avvenendo. Tradotto significa che in Europa ci saranno degli aumenti sicuramente superiori all'inflazione e stiamo applicando anche degli aumenti di prezzo negli Stati Uniti. Tieni presente che i discorsi degli aumenti di prezzo nel nostro settore cominciano, come dire, ad accennare ai clienti subito alle spalle fine della campagna scuola, quindi per poi finalizzarli fra ottobre e novembre. Quindi adesso lavoriamo, come dire, sui dati quasi consolidati. Quindi in Europa i prezzi aumenteranno di più in area dollaro, per un motivo ovvio, l'euro si è indebolito e quindi c'è un effetto nel nostro settore di inflazione importata, perché le materie prime nel nostro settore sono denominate principalmente in dollari o in yen, comunque sia l'euro debole importa inflazione. Per quello che riguarda Daler, perché abbiamo un sentiment positivo? Ma prima di tutto perché i numeri ci dicono che l'azienda sta lavorando bene, questo è importante. E poi perché siamo reduci da periodi di fiere, perché le fiere nostre sono fra il 20 gennaio e il 15 febbraio, e a una serie di incontri. Io poi personalmente ho un viaggio con il cliente, e in tutte queste situazioni i clienti hanno sono detti interessati e disponibili a questo punto a mettere in sinergia commerciale e Daler a valutare l'esperimento del prodotto di vita e quanti vari clienti di FIBA a valutare l'esperimento del prodotto di Daler proprio per realizzare quella sinergia commerciale che noi pensiamo proprio accadrà sempre di più in futuro, ma non in futuro nel 2016. Futuro, diciamo nei prossimi 3 o 4 anni, che per questo vediamo che ci sono le istituzioni nella centrale. Quindi, tradotto, se il buongiorno ci vede dal mattino, buongiorno.
Ok, grazie.
Al momento non ci sono altre domande. Abbiamo adesso una domanda, prego la parola Giada Gabrino, Banca Akros.
Sì, buonasera a tutti. Una domanda sul segmento Art and Craft. Immagino appunto sia è un segmento in crescita per voi e mi chiedo se avete idea di che percentuale sul totale delle vendite possa raggiungere nel futuro.
Guardi, il settore Art and Craft è un settore molto interessante perché è un settore che ha il primo margine più elevato del nostro. Entrare in un settore che a livello mondiale rappresenta circa il 10% del valore del mercato rispetto al valore del nostro mercato, però questo 10% è fatto di aziende medie, piccole e piccolissime, per cui siccome ci siamo accorti che la redditività media delle target è in grande sofferenza, noi pensiamo che ci sarà una fortissima accelerazione nel processo di concentrazione. Quindi questo cosa significa? Che il settore non cresce per consumi. Per quanto riguarda noi, in questo momento il business sta andando piuttosto bene con le crescita per linee interne, noi stiamo dando una certa priorità alle acquisizioni nel settore dell'art and craft, quindi viaggerà un po' per salti dimensionali. Quindi se questi salti dimensionali si realizzeranno, io penso che arriveremo ad avere quasi un terzo del fatturato in art and craft rispetto al colore per i bambini. Questo poiché stiamo dando una certa priorità alle acquisizioni. Poi è ovvio che la situazione tenderà a normalizzarsi, cioè noi prevediamo una maggiore crescita a regime di fila per i processi che conosciamo, diciamo per queste quote di mercato, però essendoci un maggior numero di target disponibili alla vendita nel settore della contrasta, io penso che avremo una crescita relativa molto importante, quindi fino a un terzo.
Prego la parola Alessandro Cecchini, Equita.
Ho ancora un paio di domande. La prima è riguardo appunto alla gestione del working capital. Abbiamo un po' capito le ragioni del 2015 appunto per supportare l'inizio anno 2016, quindi immagino che anche il 2016 vedrà un assorbimento di cassa da questa voce. Volevo capire se il magazzino nel corso d'anno tenderà ad una normalizzazione, ecco, rispetto magari una partenza d'anno che potrà essere un po' più robusto. E la mia seconda domanda invece riguarda lo scenario competitivo, se ci potevate un po' dare delle indicazioni soprattutto su due paesi, quindi capire un po' le dinamiche in US e in Messico, che per voi sono due paesi molto importanti. Grazie.
Stefano, per il circolante rispondi tu.
Sì. Allora, sicuramente è stato un'esigenza su fine anno importante, ma non torneremo ai livelli del 2014-2013, comunque una parte di magazzino è anche uno step dovuto a garantire una continuità di consegna, quindi ci sarà un miglioramento, ma non si tornerà all'origine. Questo è anche dovuto al fatto, io ricordo che stiamo lavorando è partito il progetto sull'ERP a livello di assessment, a livello di gruppo, quindi il primo step è in theory, e ovviamente l'azienda ha in mente una centralizzazione del magazzino per l'Europa europea, e questo è stato solo dopo che ho fatto di realizzare un filo ai magazzini rispetto a come sono oggi e per dare più efficienza alla distribuzione. Questo potrà essere fatto ovviamente solo quando avremo anche un sistema ERP che ci permetterà di gestire ordini incrociati le varie filiali, quindi sicuramente post ERP miglioreremo, avremo un miglioramento sul 2016 ma non tornando ai livelli precedenti, quindi ci assisteremo sempre sul 46-47% del fatturato.
Ok, grazie.
Per quanto riguarda la seconda domanda, Alessandro, era... lo scenario competitivo.
Sì.
Ma guarda, la situazione è questa. In Messico la situazione è abbastanza positiva perché non so se in passato l'avevamo evidenziato, ma stavamo subendo un po' una competizione che in realtà competizione non era, ma era una scelta politica del governo di cominciare ad attivare sostanzialmente più bisognose, questo per motivi elettorali. Questo processo si è completamente esaurito e interrotto. Stanno riprendendo, anche perché ha creato dei danni enormi alla distribuzione, perché noi comunque forniamo il governo e la distribuzione invece soffriva moltissimo. Questo processo si è completamente esaurito, sono riprese le dinamiche normali del mercato. I margini stanno crescendo e i consumi sono piuttosto interessanti. Noi abbiamo una forza competitiva rilevante in Messico, quindi sono piuttosto positivo. Il Messico peraltro sarà uno dei paesi che beneficerà maggiormente del nostro ingresso nell'Arts and Crafts, che il Messico è una situazione di quasi segno oligopolio, quindi penso una situazione piuttosto interessante dove ci sono dei margini e dove i nostri concorrenti sono tutte aziende di distribuzione, quindi non ci sono produttori locali. Quindi,
okay.
Per il Messico sono piuttosto positivi. Negli Stati Uniti il problema è sempre lo stesso, cioè la forza competitiva che mettono in campo i 6-7 grandi retailer, che sono per i nostri 6-7 grandi clienti, che però al momento stanno premiando. Siamo con i principali lavorando sui discorsi di sinergie fila Daler, io credo che se lì convinceremo i clienti a darci fiducia, beh, allora anche gli Stati Uniti potranno vedere delle crescite addirittura più interessanti rispetto a quelle degli ultimi anni. Per il momento, voi avete visto, gli Stati Uniti stanno andando molto bene, noi stiamo crescendo nel settore scuola, sia andando sui fornitori scuola che adesso andando sui clienti della Centraft, dove i nostri grandi concorrenti sono deboli, specialmente perché è fuori for business per loro. Quindi direi che lo scenario competitivo, solo per il fatto che abbiamo una gamma di prodotti più ampia, quindi diversifichiamo il rischio di essere così concentrati sulle matite, abbiamo un maggior potere negoziale sui clienti, quindi direi che per quanto mi riguarda il profilo è una situazione competitiva migliore. Poi il mercato americano è un mercato complicato, quindi sempre una certa fedeltà. Il mercato di cui non hai citato, dalle quali io ho le maggiori speranze, dalle quali io penso che le migliori soddisfazioni in futuro, è il mercato inglese. al mondo, quindi la presenza doppia cifra, ma ancora una presenza di mercato piccolissima, avendo acquisito un leader inglese, beh, insomma, fai due calcoli, non possiamo dire che faremo come in Italia, però in Inghilterra facciamo 4 milioni, in Italia ne facciamo 65, io dico che sia logico aspettarsi un'ottima crescita dal mercato inglese.
Ok, grazie mille.
Al momento non ci sono altre domande. Confermo che non ci sono altre domande.
Bene, allora direi che possiamo ringraziare tutti della partecipazione.
Grazie, ok. Possiamo chiudere quindi. Grazie, perché siamo pronti e a questo punto possiamo chiudere la conference call. Buona serata.
Grazie mille, a presto, arrivederci.